Guardiamo il mondo attraverso i libri, navighiamo nel passato, osserviamo il presente e ne immaginiamo il futuro, insieme ad autori, editori e appassionati. Interviste, recensioni o semplici chiacchierate che hanno sempre un punto di partenza. Il libro. Sono Alessandro Conte e questo è il mio podcast. Benvenuti a una nuova puntata di Book Reporter. Oggi parleremo di geopolitica e ne parliamo con Federico Leoni, giornalista professionista, caporedattore a Sky TG24, segue ed ha inviato le elezioni presidenziali dal 2008. Insieme all'autore parleremo del suo ultimo libro, America contro gli Stati Uniti e la crisi della democrazia, edito da Paesi Edizioni, nel quale esplora il panorama politico e sociale degli Stati Uniti in vista delle elezioni presidenziali del 5 novembre 2024. Grazie di essere con noi e benvenuto.
Grazie a voi per l'invito.
Secondo la tua analisi, quali sono le principali sfide politiche che gli Stati Uniti affronteranno durante le elezioni presidenziali di quest'anno?
Ma innanzitutto la questione più in primo piano è quella anche più generale, se vogliamo, cioè la tenuta della democrazia americana e la tenuta del sistema elettorale. Il sistema elettorale americano e in generale il sistema costituzionale americano negli ultimi anni, negli ultimi decenni forse, hanno pian piano iniziato a mostrare la corda. Questi problemi sono venuti in luce soprattutto negli ultimissimi anni, quando il sistema è stato messo sotto pressione da una serie di fattori concomitanti. Pensiamo tutti subito alla discesa in campo di Donald Trump, ma Donald Trump in qualche modo è stato quasi più un sintomo che non una causa. In realtà, ripeto, i fattori sono stati diversi. Me ne viene in mente un altro, e forse è venuto in mente anche ai nostri ascoltatori, e cioè il ruolo dei social media, per esempio, no? Che hanno reso la possibilità per gli elettori di informarsi più difficoltosa e soprattutto spesso più fuorviante. Inoltre il sistema elettorale americano è un sistema molto complesso in cui entrano in gioco molti personaggi, ci sono diversi ruoli e anche questi ruoli, queste personalità istituzionali a livello statale e a livello federale sono stati messi molto in crisi, in difficoltà negli ultimi anni, soprattutto nel 2020, quando appunto è stata messa in dubbio la credibilità di questo sistema, è stata messa in dubbio dal popolo trumpiano, come lo chiamiamo in generale. Ora, gli americani si fidano ancora di questo sistema elettorale? Gli americani crederanno alla affidabilità del risultato elettorale anche se non dovesse essere quello che speravano fosse? Questa è una delle domande, delle domande alle quali le elezioni presidenziali del 2024, di quest'anno di novembre, dovranno dare una risposta. E poi ovviamente, dicevo, la tenuta della democrazia in generale, nel senso che se poi gli americani sconfitti dovessero non accettare questo risultato, il risultato che uscirà dalle urne, allora bisognerà vedere se i sistemi di difesa della democrazia generalmente intesa riusciranno a incanalare questa protesta all'interno di procedure che dovranno restare democratiche.
Quali sono i dati e le statistiche che vengono utilizzate nel tuo libro per evidenziare la profonda divisione presente negli Stati Uniti?
Ma nel mio libro appena pubblicato, America contro, cito diverse statistiche. Il libro è pieno di dati, perché secondo me poi quando si parla di certe tendenze della società, in questo caso della società americana, è bene puntellare quello che si dice con numeri, cifre, percentuali. Il dato più citato da questo punto di vista, che molti di noi hanno trovato spesso sui giornali americani e non solo su quelli americani perché fa un certo effetto, è quello che ci dice che il 41% dei repubblicani ritiene che la violenza potrebbe essere necessaria per proteggere il paese dagli estremisti, laddove gli estremisti ovviamente sono generalmente i rappresentanti dello schieramento avverso. Non è una convinzione esclusiva dei repubblicani, perché la pensa così anche il 34% dei democratici, quindi più o meno come percentuale siamo lì. Questi sono dati del Southern Poverty Law Center, ma ce ne sono di analoghi di molte altre organizzazioni e dicono più o meno la stessa cosa. Addirittura, secondo un americano su 5 potrebbe essere necessario uccidere un politico che metta in crisi la democrazia, e anche qui è ovvio che i politici che mettono in crisi la democrazia, guarda caso, sono sempre quelli dello schieramento avversario. Però al di là di questo sondaggio che, ripeto, molto citato, forse molti di quelli che ci stanno ascoltando lo conoscevano già, ce n'è un altro che io cito nel mio libro che secondo me è meno conosciuto ma è molto eloquente. Nel 1960 il 5% dei repubblicani e il 4% dei democratici pensavano che sarebbero stati infelici, dichiaravano che sarebbero stati infelici se uno dei loro figli avesse sposato un sostenitore del partito opposto, quindi 5% dei repubblicani, 4% dei democratici. Nel 2010, quindi parliamo di 14 anni fa, e la situazione dal 2010 è peggiorata, questo dato è salito al 49% per i repubblicani e al 33% per i democratici. Quindi questo secondo me dà un'idea molto evidente di come il paese si sia diviso in due campi che quasi non si sopportano e sicuramente non si riconoscono.
In che modo temi come l'immigrazione, il possesso delle armi, l'aborto, il diritto al voto e la crisi climatica influiscono sulla campagna elettorale americana?
Devo fare una premessa. Tutti questi argomenti finiscono sotto i riflettori nel dibattito, sui giornali, a seconda ovviamente delle occorrenze concrete, no? Chiaramente il dibattito segue l'attualità, quindi se c'è un aumento dei flussi di migranti alla frontiera con il Messico, si torna a parlare, come sta accadendo anche in questi giorni, molto di migrazione. Poi magari c'è una delle, ahimè, frequenti sparatorie di massa che spesso insanguinano gli Stati Uniti, e si torna a parlare di gun control e così via. Al di là di questo, però, c'è un grande macrotema che in qualche modo funge da filtro nell'esaminare tutti gli altri. Mi spiego. Un politico che abbiamo imparato a conoscere, anche se ormai è uscito dall'agone, cioè Ron DeSantis, il governatore della Florida, che fino a pochi giorni fa era anche uno degli sfidanti di Donald Trump alle primarie repubblicane, ha fatto della battaglia contro la cosiddetta wokeness il punto principale della sua campagna elettorale. Che cos'è la wokeness? È un termine di difficile traduzione. Io ho dedicato un intero capitolo del mio libro a questo termine, e buona parte di questo capitolo serve per cercare di spiegarlo. Possiamo definirla, con un'approssimazione rilevante, correttezza politica, no? De Santis, come buona parte della destra, se non tutta, si scaglia contro quello che considera un eccesso di correttezza politica. Ma questa wokeness in realtà è il sintomo di un qualcosa di più profondo che possiamo chiamare guerra culturale, cioè i due schieramenti in campo in America oggi, i trumpiani più che i repubblicani, ma diciamo i repubblicani da una parte e i democratici dall'altra, hanno due visioni assolutamente inconciliabili del paese. La guerra culturale di cui parlavo si combatte proprio su questo punto. Ognuno degli schieramenti vorrebbe imporre all'altro la propria visione del paese, e soprattutto vorrebbe impedire più di ogni altra cosa alla parte avversa di imporre la propria visione del paese. Anche se De Santis è stato costretto a ritirarsi, questo non significa che, come molti hanno detto, e io non credo molto a questa lettura, non significa che la lotta alla wokeness non importi al popolo della destra, e che quindi De Santis in qualche modo sia stato punito perché si è concentrato su un qualcosa che per i conservatori americani non è così importante. In realtà la verità è che qualsiasi altro tema, che sia il gun control, che sia il diritto di voto, che siano i cambiamenti climatici, che sia la La questione del gender e molti altri temi, tutti praticamente, vengono letti attraverso la lente di queste guerre culturali. Anche la guerra in Ucraina, per fare un esempio che ci sembra lontano da questo tema, viene in realtà oggi letta attraverso la lente della guerra culturale, per cui i trampiani, che in qualche modo vedono nella Russia di Putin un qualcosa che assomiglia all'America che vorrebbero, tendono a smontare le teorie portate avanti da Biden e dai democratici per giustificare l'aiuto, il sostegno all'Ucraina nella lotta contro Putin e contro la Russia di Putin. Ora, ovviamente ho semplificato per ragioni di tempo, però il punto è questo: il tema più importante qual è? Secondo me resta ancora questo delle guerre culturali, non perché gli altri non siano importanti, ma perché questo argomento contiene tutti gli altri come se fosse un insieme più ampio.
Nel libro sono intervistati diversi politologi, giornalisti e scrittori. Qual è l'America che si delinea nella loro testimonianza?
Allora, la risposta è dipende, nel senso che quello che io ho cercato di fare è chiaramente di non interpellare persone che la pensassero tutte nello stesso modo, no? E allora ci sono anche diverse voci fuori dal coro. Mi viene in mente Batya Ungar-Sargon, che è una giornalista molto battagliera, che si definisce una populista di sinistra, ma che poi ha idee, se si leggono i suoi articoli, i suoi libri, che oggi sono assimilabili almeno in parte a quelle della destra americana. E Batya Ungar-Sargon, per esempio, proprio sulla questione delle guerre culturali, dice che l'elite americana, quindi le persone molto ricche che sono sia di destra sia di sinistra, afferma lei, le persone più influenti, in qualche modo consapevolmente o inconsapevolmente cercano di sobillare un certo tipo di risentimento, per esempio quello razziale, per fare in modo che non ci si concentri invece su un altro tipo di risentimento che potrebbe crear loro danni, per esempio il risentimento di carattere economico. Faccio solo un esempio, poi chiaramente il mio libro è anche una rassegna di opinioni diverse davanti alle quali io non necessariamente prendo partito, ovviamente. Le opinioni secondo me più efficaci sono quelle che mi hanno dato, che mi hanno fornito gli scrittori, e io ci tenevo molto ad avere degli scrittori come opinionisti, diciamo così, nel mio libro, perché secondo me chi scrive narrativa ha una capacità un po' diversa e particolarmente efficace di raccontare il paese in cui vive, il paese in cui vengono ambientati i suoi romanzi. Riesce a vedere qualcosa che i commentatori, i giornalisti spesso non vedono, perché sono in qualche modo troppo occupati a descrivere la stretta attualità. E gli scrittori nel mio libro ce ne sono diversi: c'è Don Winslow, c'è William T. Vollman, che io considero un autore di straordinaria genialità. C'è Ken Kalfus, che in America, che in Italia non è molto conosciuto, ma è anche lui uno scrittore di grande talento. C'è Lawrence Wright, che è un autore particolare perché è un premio Pulitzer ed è un giornalista, ma è anche un romanziere, ma è anche uno sceneggiatore, quindi tutte voci molto particolari. Se devo dire quello che in qualche modo è emerso dalle voci di tutte queste persone, è secondo me il fatto che noi siamo abituati a vedere l'America di oggi come se fosse popolata solo da estremisti di una parte e dell'altra. In realtà, ripeto, quello che è uscito fuori dalle opinioni di tutti gli interpellati è che in America c'è un vasto centro, un grande numero di indipendenti, un grande numero di moderati, che a volte si riconoscono nei repubblicani, a volte si riconoscono nei democratici, ma che soprattutto in questa fase storica stanno soffrendo il fatto di essere schiacciati da opposti estremismi. Abbiamo questa maggioranza silenziosa che viene in qualche modo tiranneggiata poi di fatto da una minoranza particolarmente rumorosa. E infatti, se poi andiamo a vedere, c'è una buona parte di americani che su alcuni temi, mi viene in mente l'aborto, ha opinioni molto moderate. La maggior parte degli americani, per quanto riguarda l'aborto, vorrebbe che l'aborto fosse sostanzialmente previsto con tutta una serie di limiti. Poi c'è chi vorrebbe questi limiti più severi, chi li vorrebbe meno severi, ma quelli che vorrebbero che l'aborto fosse sempre permesso e quelli che vorrebbero che l'aborto fosse sempre vietato sono una minoranza, ma si sentono, si fanno sentire molto perché sono particolarmente rumorosi.
Per concludere la nostra chiacchierata, il nostro invito alla lettura è sicuramente per America contro gli Stati Uniti e la crisi della democrazia, un libro che vi permetterà di seguire le prossime elezioni americane con un bagaglio di informazioni utili a comprendere meglio la politica di quella potenza mondiale che influenza la vita di tutti nel mondo.